Benvenuti. Immaginiamo di dover, diciamo, gestire un sistema broadcast Utah Scientific. Abbiamo qui davanti i manuali tecnici, quello per amministratori e manutentori in particolare. La nostra missione oggi? Distillare da questi documenti cosa serve sapere subito per operare con sicurezza e competenza.
Esatto. Ci focalizziamo sull'architettura, la configurazione dei componenti chiave, come il controller SC4, la matrice UT400, quel modello 288x288, e i pannelli UCPMM. E poi, certo, le procedure di manutenzione essenziali. L'obiettivo è fornire una comprensione operativa, diciamo, solida ma veloce.
Perfetto. Iniziamo allora a spacchettare questi documenti. Partiamo dall'architettura generale. Come sono collegati tra loro i pezzi principali di questo sistema Utah?
Allora, il cuore pulsante è il controller SC4. È lui che gestisce la matrice di routing, la UT400.
E come comunicano questi due?
Sono collegati via MMBus. Si tratta di un bus dati proprietario ad alta velocità. Una scelta tecnica fatta per garantire bassa latenza, fondamentale nel broadcast. Richiede, questo è importante, terminatori specifici all'estremità della catena.
Capito. E i pannelli di controllo, invece? Gli UCPM.
Ah, quelli si interfacciano con l'SC4 tramite UNET, che è un altro protocollo proprietario, su cavo CAT5.
Ancora proprietario, quindi?
Sì, fino a 32 pannelli per porta e un massimo di 300 metri circa. E anche qui servono i terminatori. Oppure, l'alternativa più, diciamo, standard, via Ethernet. Anche il PC di configurazione si collega via Ethernet all'SC4.
Ok. Mi incuriosisce l'SC4. Questo cervello, cosa fa esattamente e a livello di porte cosa troviamo sul retro?
Beh, è il centro di controllo. Gestisce gli incroci nella matrice, la comunicazione con i pannelli, i sistemi di automazione. Sul pannello posteriore c'è un bel po' di roba. 8 porte UNET RJ45, 2 porte Ethernet RJ45 e poi 6 porte seriali DB9.
6 porte seriali. Sembrano tante oggi.
Ma sono configurabili come RS232 o RS422 tramite jumper interni. Molto utili per interfacciarsi con sistemi magari un po' più vecchi o apparati specifici. E poi, ovviamente, 3 porte SYNC BNC, le porte MX Bus per la matrice, porte GPIO per segnali ausiliari tipo TALLI e una porta ALARM DB9.
Completo. E per la prima configurazione, come si imposta?
Dunque, l'indirizzo IP, l'ID dello chassis, data e ora, si possono fare o dal display frontale dell'SC4 con i pulsantini oppure più comodamente tramite la porta di debug frontale.
Quella RJ45, esatto. Usando un terminale tipo TeraTerm con le impostazioni classiche, 19.200 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit. Ci sono comandi semplici come set time e chassis.
Un punto fondamentale, però, riguarda i sistemi ridondanti.
Cioè?
Se ci sono due schede SC4, devi impostare data e ora manualmente su entrambe. Non c'è una sincronizzazione automatica come magari ci si aspetterebbe oggi con NTP.
Ah, un dettaglio non da poco. Se lo dimentichi, immagino siano problemi con il log, giusto?
Esattamente. Problemi di log, di allineamento degli eventi. È una cosa da segnarsi.
Quindi è importante tenere d'occhio il pannello frontale. Quali LED sono, diciamo, vitali?
Assolutamente. Il LED ready, quello verde, è cruciale. Indica che la scheda attiva e quella ridondante sono sincronizzate e pronte a fare il cambio se serve. Poi i LED rossi PS1 fail e PS2 fail segnalano problemi agli alimentatori esterni e l'SMPE alarm, sempre rosso, indica un allarme generico nel sistema.
Chiaro. Prima linea di diagnosi.
Sì, ci sono anche altri LED per lo stato dell'alimentazione interna, la connessione SYNC, l'Ethernet. Danno subito un quadro.
Ok, abbiamo inquadrato l'SC4. Passiamo al cuore del routing, la matrice UT400. Quella 288x288. Com'è strutturata? E la manutenzione?
È un frame modulare. Ospita le schede di ingresso sul lato sinistro, quelle di uscita a destra e le schede crosspoint al centro. Queste ultime sono spesso ridondanti. Poi ci sono i moduli ventole, i controller di frame. Può gestire tanti tipi di segnale. SD, HD, audio AES, a seconda delle schede che ci monti.
E la manutenzione? Hai accennato alla ridondanza. Sì, la ridondanza è un punto forte. Alimentatori esterni duplicati, controller e crosspoint pure. Per la manutenzione, le schede I/O e crosspoint di solito sono hot swappable, quindi si possono cambiare a caldo. Sì, ma con una grossa attenzione. Mai rimuovere una scheda SC4 attiva senza prima controllare che il LED ready sia acceso su entrambe le schede.
E se necessario, usare il pulsante CGGovR sul pannello frontale per forzare il passaggio del controllo alla scheda ridondante. È una manovra delicata, specie in diretta.
Immagino. E poi le solite precauzioni SD, suppongo.
Fondamentale. Protezione elettrostatica sempre quando si maneggiano queste schede. E rispettare le norme di sicurezza. Interventi interni solo a personale qualificato. Messa a terra, eccetera.
Bene. E l'interfaccia utente? Come si comanda tutto questo? Pannelli fisici? Software?
Allora, i pannelli fisici UCPMM sono molto diretti. Tasti numerici per selezionare sorgente e destinazione, tasto Take per confermare l'incrocio, Clear per annullare, semplice. Si può anche controllare la versione del software tenendo premuti Home e Clear o regolare il contrasto del display.
E dal computer?
Dal PC c'è una suite software, UCON, serve per configurare controller e pannelli. Occhio che richiede un server NFS attivo sul PC.
Ah, NFS, perché?
Lo usa per salvare e caricare i file di configurazione. Non è scontato averlo subito pronto, magari. Poi c'è ArmMan, molto utile per il monitoraggio in tempo reale. Vedi lo stato hardware, gli incroci attivi, graficamente o in tabella, i log degli eventi e degli allarmi, da una visione completa. E poi, come dicevamo, TeraTerm per l'accesso via terminale alla porta di debug e Syslog per centralizzare i log. Ok, quindi, riassumendo, abbiamo un sistema potente modulare con SG4, matrice UT400 e pannelli interconnessi.
La configurazione richiede attenzione ai dettagli di rete, ai protocolli proprietari come MXBus e UNET e a finezze come l'impostazione manuale dell'ora in ridondanza.
Proprio così.
La manutenzione invece beneficia dell'hot swap, ma sempre seguendo procedure precise, controllando i LED di stato e rispettando le norme di sicurezza.
Esattamente. Capire l'architettura, i collegamenti, il ruolo dei LED e come usare software come UCON e RTMAN è la base per gestire bene questo tipo di sistemi broadcast.
E per chiudere, un ultimo pensiero. I manuali accennano a un possibile supporto futuro per segnali IP, come SMPT 2110. Viene da chiedersi, come cambierà la gestione quotidiana, la configurazione, il monitoraggio, la ricerca guasti, quando questi flussi IP prenderanno piede accanto o al posto dei collegamenti fisici e dei protocolli proprietari che abbiamo appena visto?
Bella domanda. È una transizione che sta avvenendo e che sicuramente rimodellerà molte delle pratiche che abbiamo discusso oggi.
Resta uno scenario operativo tutto da esplorare con l'evoluzione verso l'IP.